Ecco, buonasera, io sono Gianni Bianchini, anch'io faccio parte del gruppo Utenti Linux di Firenze, dunque ringrazio chi è sopravvissuto fino adesso e ancora di più chi sopravviverà anche a questa. Dunque, questo intervento è abbastanza eterogeneo e copre qualche aspetto, diciamo, che non è stato coperto dagli interventi precedenti. Non andrò troppo nel tecnico, sia per ragioni di tempo che anche per spesso e volentieri di mancanza di competenze specifiche del relatore. E ciò di cui parleremo in questo intervento sono essenzialmente meccanismi di protezione della privacy, diciamo, differenti da quelli di cui si è parlato fino adesso, ovvero la pubblicazione su internet e gli aspetti legati alla posta elettronica essenzialmente, ovvero la protezione dei dati personali negli archivi, sia negli archivi appunto personali, locali dei sistemi, sia degli archivi su rete. E infine parleremo anche di aspetti non, diciamo che fanno un po' d'anello di congiunzione fra le problematiche strettamente legate alle privacy e le problematiche invece legate più propriamente alla sicurezza dei sistemi, che è diciamo, il supporto, si tratta appunto del supporto crittografico sia nei file system distribuiti, ovvero in modalità diciamo, che consentono l'accesso interattivo agli archivi da parte di sistemi distribuiti, e il supporto crittografico generico ai servizi di rete, come possono essere appunto, servizi web, di posta e così via. Faremo dei brevi accenni. Dunque, partiamo da che cosa si può fare su disco, ovvero in un archivio locale. Va bene? Dunque, parliamo di file system crittografici. Quali sono i motivi che ci possono, possono compromettere in qualche modo la nostra privacy allorché memorizziamo delle informazioni sui nostri archivi? Beh, innanzitutto le informazioni devono essere di chi le ha create e solo chi le ha create deve poter decidere chi le deve leggere e chi le deve modificare. Orbene, se un sistema è condiviso tra più utenti, quello che normalmente c'è è un controllo d'accesso, ovvero l'utente che ha creato l'informazione decide chi la deve modificare, decide chi la deve leggere. Molto spesso questo controllo d'accesso in molti sistemi manca. Ad esempio, un sistema DOS, sistemi Windows 95 e via, Windows ME, che non hanno un controllo d'accesso, quando il sistema viene in qualche modo condiviso tra più utenti, la privacy è perduta, perché non c'è modo di riconoscere un utente da un altro, tutti gli utenti hanno gli stessi diritti. Anche nei sistemi che realizzano un controllo d'accesso, come possono essere i sistemi Unix oppure Windows NT o così via, il controllo d'accesso può essere insufficiente per gli scopi. Oppure è possibile, diciamo, che gli account degli utenti che hanno creato queste informazioni vengano in qualche modo compromessi, fuga di password o quant'altro si può pensare, oppure che venga compromesso in questo caso anche. Che venga compromesso l'account amministrativo che ha pieni poteri su tutto il sistema, per cui può modificare e leggere ad arbitrio tutti i contenuti. Poi si può richiedere effettivamente anche la privacy di un utente nei confronti degli account amministrativi legittimi. Io non vedo perché l'amministratore del mio sistema debba per forza leggere qualche cosa che ho scritto io e che non voglio che lui personalmente legga, non nella sua funzione di amministratore, ma nella sua funzione di privato. E poi sappiamo benissimo che un sistema non protetto dall'accesso fisico è un sistema morto, per cui succede spesso che è possibile, diciamo, compromettere qualunque cosa sul sistema se si ha accesso fisico al sistema, indipendentemente da tutti i meccanismi di protezione. Può succedere che i supporti su cui sono memorizzate le informazioni vengano sottratti in un modo qualunque e da parte di una qualunque entità, non voglio specificare, oppure vengono sottratte ad esempio le copie di backup che possono essere fatte dai dati del sistema e che magari sono memorizzate in posti separati. Cosa ci serve allora a questo punto per riuscire ad arginare le possibili conseguenze di questi problemi? Ebbè, dispositivi che personalizzino, va bene, in qualche modo, cioè che rendano strettamente personale i dati contenuti in un certo supporto, in un certo sistema, e questo lo si fa ricorrendo all'uso della crittografia, come in innumerevoli altre applicazioni che abbiamo visto prima. Quindi protezione di dati con l'uso della crittografia forte. Oltretutto, diciamo, a parte l'utilizzo della crittografia, vi sarete resi conto sia dagli interventi su PGP che magari sull'intervento nei NIM server, richiede un po' di lavoro in più nella gestione dell'informazione in generale, quando si desidera che questa venga condivisa o con certe modalità per preservarne la riservatezza. E in questo caso l'utente sarebbe molto contento di poter accedere alle proprie informazioni, l'utente legittimo, in maniera il più trasparente possibile. Quindi questi due requisiti essenzialmente, la protezione dell'utente legittimo dagli accessi indesiderati e la trasparenza nell'uso. Questo compito è affidato ai cosiddetti file system crittografici. Cosa sono i file system crittografici? Sono essenzialmente dei raggruppamenti di informazioni che possono essere memorizzate fisicamente su una varietà di supporti, tanto fisici quanto logici, e che vengono poi resi accessibili all'utente a fronte della verifica dell'autenticazione nelle maniere più svariate. Cominciamo, ne descriverò alcuni in questo intervento, alcuni diciamo di rilievo, sia per quanto riguarda piattaforme di tipo Unix, sia per quanto riguarda piattaforme Windows e similari. Inizio col parlare della Linux International Kernel Extension. Dunque, il Linux International Kernel Extension in realtà ha uno scopo un po' più esteso rispetto a quello di fornire la possibilità di creare file system crittati. Infatti fornisce una API, un Application Program Interface, crittografica generica in modalità kernel, che vuol dire che è possibile sviluppare delle funzionalità del kernel che prevedono in generale funzioni crittografiche grazie a questa libreria, chiamiamola libreria, non è propriamente una libreria. In ogni caso l'applicazione interessante è quella che si fa al cosiddetto dispositivo di loopback. Il dispositivo di loopback è essenzialmente un file presente su una partizione qualunque del disco in un sistema Linux che contiene delle informazioni, va bene, che possono essere rese visibili come un file system, come una partizione, fra virgolette. Quindi io su una partizione regolare del disco ho un file, va bene, il cui contenuto può essere letto e scritto facendolo vedere in un altro, facendo un mount, come si dice in gergo Unix, del contenuto di questo file, vedendolo con una struttura d'albero, a directory file, esattamente come avrei con una partizione sul disco. Quella, la funzionalità introdotta da Linux International Kernel Extension è semplicemente l'aggiunta delle funzioni crittografiche a questo dispositivo. L'informazione è sottoposta a algoritmi di cifratura di blocco ed è memorizzata all'interno di questi dispositivi di loopback container, va bene, che vengono appunto presentati al sistema come dei dispositivi fisici. Quindi tutto ciò che si ha da fare per utilizzare tutto ciò che si ha da fare non è proprio banale, per utilizzare questi tipi di dispositivi è creare il container e crearci dentro un file system, formattare il container come se si trattasse di un dispositivo fisico e agganciare questo dispositivo all'albero delle directory del file system di Unix solo a fronte della corretta passphrase. Ovvero, noi creiamo il container, tutte le volte che ci accediamo, va bene, quando creiamo il container dobbiamo dargli la passphrase con cui verrà crittato il contenuto di questo container, tutte le volte che intendiamo accederci dobbiamo semplicemente fornire la passphrase e effettuiamo il mount del container, lo vediamo come una partizione. L'utilizzo di questo sistema non è proprio banale, alla portata proprio dell'utente alle prime armi, in quanto richiede supporto chiaramente in modalità kernel, richiede di applicare delle patch, ovvero delle modifiche al sorgente del kernel, ricompilarlo, addirittura modificare servono per il mount dei file system, insomma, un po' farraginoso, comunque esiste ed è distribuito ovviamente sotto licenza libera GPL. Il PPDD è un altro progetto, sempre libero, distribuito sotto licenza GPL, che è basato più o meno sulle stesse funzionalità, ma le estende in qualche modo. Mentre semplicemente con il Crypto Loopback si creano dei file system che si possono montare e memorizzarci dentro dati, e volendo anche qualche cosa di sistema, insomma è un po' farraginosa la cosa, offre la possibilità di cifrare l'intero insieme di file system del sistema, comprese ad esempio le partizioni di swap, ovvero le partizioni di scambio per la memoria virtuale. Ci sono diversi problemi legati allo scambio per memoria virtuale, in quanto la memoria virtuale è una memoria che ha le stesse funzionalità, diciamo così, della memoria di sistema, in cui pagine della memoria di sistema vengono memorizzate sulla memoria virtuale quando il sistema lo decide, e queste possono contenere anche informazioni sensibili che, per l'appunto, quando il sistema ad esempio viene spento, rimangono memorizzate sul disco, ad esempio. In questa maniera qua si evita, per esempio, la possibile compromissione del sistema di memoria virtuale. Insomma, il problema ve l'ho messo in maniera molto semplice. Non è così semplice, ma insomma non voglio entrare troppo nel dettaglio. Un'altra caratteristica molto interessante è la possibilità di avviare il sistema da file system criptato a fronte di una master passphrase. Quindi posso avere l'intero sistema criptato, anche le utility di sistema, tutto quanto. Il sistema può essere completamente blindato, e contrariamente a quanto succede per l'API, diciamo, crittografica di cui ho parlato prima, che fornisce solo supporto a livello di kernel, questo fornisce anche tutta una serie di utility per lavorare fuori linea, crittare, decrittare i volumi e così via, per verificarne l'integrità, gestire le password e così via. Comunque è basato essenzialmente anche questo sul meccanismo del loopback. Adesso arriviamo a un'altra applicazione, si chiama BestCrypt, che purtroppo perché io sono un appassionato sostenitore del software libero, è distribuito sotto licenza proprietaria, ancorché con sorgente aperto, che, come è già stato accennato più volte, è un requisito fondamentale per un'applicazione crittografica. È un programma commerciale proprietario a sorgente aperto, che però è molto, molto versatile, dà il pregio di essere cross piattaforma, ovvero realizza archivi crittati tanto su piattaforme Linux che su piattaforme Windows. Funziona grosso modo nello stesso modo, anche questo ha bisogno di supporto a livello kernel, però l'installazione, se fatta dal root, è assolutamente trasparente, in quanto utilizza le funzioni di modularità del kernel di Linux, per esempio, e nel caso di Windows è completamente trasparente, non si vede niente, non si sa mai cosa i programmi vanno a toccare in Windows, almeno in Linux si sa, e scusate, realizza più o meno le stesse funzioni con una serie di possibili algoritmi di cifratura di blocco, i più comuni, triplo DES, Blowfish, Twofish, IDEA, tra cui anche il vecchio DES, che qui ho scritto in rosso per ricordarmi di indicarvi di non usarlo, perché è già universalmente riconosciuto come poco sicuro e facilmente attaccabile. Quindi quando utilizzate magari archivi di questo tipo, ricordatevi di non utilizzare l'algoritmo DES, perché è scusate, è riconosciuto debole. Questo sistema, oltre a realizzare file system criptati, ha anche il supporto per container steganografici, di cui parleremo più in dettaglio dopo, diciamo, per ora lasciamo così. È possibile memorizzare in questi container delle informazioni negando in modo plausibile l'esistenza di queste informazioni, allora si vede dopo. Un altro di questi applicativi è lo Scram Disk, abbastanza diffuso, che è liberamente distribuibile, utilizzabile, a sorgente aperto, sta evolvendo anche questo verso un progetto proprietario, purtroppo, comunque esiste ancora in questa veste per piattaforma Windows, che anche questo realizza file system criptati visibili come unità logiche, con i soliti algoritmi cifratura di blocco ed anche stream in questo caso, la differenza magari ora non magari ne parlo un pochino più tardi, ma insomma non è rilevante, almeno in questo contesto qua, contesto crittografico è molto rilevante. che utilizza come supporto per la creazione dei volumi logici off-file regolari, esattamente come il loopback device, PPDD e via dicendo, sia partizioni fisiche del disco, quindi crittografa le partizioni in pratica, e anche questo ha un supporto steganografico, che però non utilizza lo spazio libero delle partizioni, ma utilizza i file audio, ovvero, come si vedrà più in dettaglio successivamente, memorizza le informazioni nascondendole in luoghi opportuni all'interno dei file audio. Dopo si vede in dettaglio che cosa succede. Un altro file system, non è un file system in realtà, questo è un sistema molto versatile, molto flessibile per la gestione di archivi crittati, che si chiama UMF, e abbiamo l'onore qui di avere l'autore, che è Claudio Agosti, che ha parlato poco fa. E per piattaforma Unix ed opera non a livello di partizioni, ma opera a livello di un singolo file, ovvero quando uno ha un file su disco può decidere che quella a un certo punto diventa un archivio di tipo UMF. A quel punto viene flaggato, viene identificato da un particolare bit che normalmente non è utilizzato negli archivi e sistemi Unix, viene crittato e questo offline succede e quando si vuole utilizzare questo file, va bene, semplicemente si tratta di predisporre il funzionamento del sistema UMF, e una volta che uno ha memorizzato la chiave presso un gestore di chiavi, chiamiamolo così, un demone che si occupa appunto di fornire la chiave al sistema di crittazione tutte le volte che gli serve, tutte le volte che, una volta che uno ha memorizzato la chiave, è possibile accedere in modo trasparente a questi tipi di file, cioè il sistema è in grado di riconoscere quando un file è di tipo UMF e se il file viene riconosciuto come di tipo UMF, viene praticamente fatto passare il contenuto di questo file, viene fatto passare attraverso uno strato di cifratura, decifratura, secondo del tipo di accesso che ci si fa, in modo tale che in modo assolutamente trasparente noi possiamo leggere e modificare il contenuto di questo file. L'idea, secondo me, geniale è che questo sistema è realizzato in modalità utente, ovvero non c'è nessun bisogno di supporto dal kernel, da parte del kernel del sistema su cui gira questo sistema, perché semplicemente intercetta le chiamate a sistema che si occupano dell'accesso ai file. Quindi fa la chiamata a sistema, si rende conto se il file è di tipo UMF oppure un file normale, agisce di conseguenza. In un caso applica l'algoritmo di crittografia, un algoritmo di crittografia di tipo stream, oppure lo lascia stare, semplicemente utilizza i meccanismi di accesso convenzionali. Questo è distribuito ovviamente sotto licenza libera e sarà presto disponibile in versione definitiva, adesso è disponibile solo in versione provvisoria, vero? Allora, facciamo un breve esempio. Utilizziamo per esempio il sistema Bash Script. Questo è in lo utilizzo sotto Linux, chiaramente non ho a disposizione una macchina Windows per lavorare in questo modo. Comunque l'approccio è estendibile tranquillamente anche al loopback, insomma, più o meno la procedura è la stessa: si crea il contenitore, gli si dà la passphrase, lo si monta, lo si adopera e lo si smonta. In questo caso ho bisogno prima di tutto di tirare dentro i moduli del kernel, l'emozione, non mi ricordo la password di root, sto malissimo, eccola qua, etc, rcd, initd, bcrypt, andata. Ok, si tratta di, un comando per creare il contenitore, si chiama bcnew. Gli devo dare il tipo di algoritmo di cifratura di blocco che voglio utilizzare, ad esempio tofish, la dimensione del container, per esempio 2 mega, e come lo voglio chiamare, prova. A questo punto mi chiede la passphrase. La passphrase è ciò che permetterà di decrittare il contenuto allorché ci voglia accedere. Metto una passphrase che non va mai usata, pippo, password too short ha anche un buon meccanismo di, diciamo, di controllo della, diciamo della sicurezza delle password, forse non troppo. Proviamo con Pippo 111 e la bevuta. Pippo 111, eccola qua. A questo punto io mi trovo su disco un archivio prova che a fronte del meccanismo di decrittazione posso utilizzare esattamente come un file system. La prima cosa che devo fare, devo formattarlo. Esiste un utility che si chiama bcformat, devo specificare il tipo di file system che ci voglio costruire sopra, per esempio un file system ext2, che è il file system più comunemente utilizzato da Linux, e il nome del file che voglio utilizzare, aiuto, prova. A questo punto viene eseguita password, chiaramente, perché prima di tutto bisogna rivelare il contenuto, era Pippo 111, ecco, ha fatto il file system sopra. Ultima operazione da fare è quella di montare il file system per poterci leggere sopra. Qui abbiamo già predisposto una directory mount in cui agganciare il contenuto dell'archivio e c'è un utility che si chiama bcmount, per l'appunto, a cui devo passare il nome dell'archivio e dove lo voglio montare. Password, chiaramente, Pippo 111, eccomi qua dentro. Vado in mount e mi trovo nella situazione tipica di un file system ext2 appena creato, c'è una directory che si chiama lost and found, questa c'è sempre, posso cominciare a crearci sopra dei file, pollo, e ce lo ritrovo dentro. Tutto ciò che io vedo in questa directory mount è memorizzato all'interno dell'archivio prova in forma crittata. Una volta che io ho smontato, ovvero ho sganciato l'archivio prova dal file system del mio sistema, questo è blindato, sta dentro e nessuno lo vede mai, non lo vede più finché qualcuno gli ridà la passphrase corretta. bcmount, mount, fine, blindati, ok? Questo è grosso modo come funzionano i file system criptati. Ho fatto l'esempio di Bescript perché quello è un pochino più veloce, un pochino più versatile. Oltretutto sotto Windows è ancora più semplice, c'è proprio l'interfaccina punta e clicca, insomma in 2 minuti si impara, non è che sia così difficile. Dunque, un altro problema che si pone riguardo alla privacy del contenuto degli archivi su disco è quello della cancellazione sicura. È noto infatti che le funzioni di cancellazione dei sistemi operativi, va bene, in particolare delle funzioni che gestiscono i file system, in generale quello che fanno quando viene cancellato un file su disco, semplicemente modificano le sole informazioni di allocazione del disco, ovvero piazzano sul disco una informazione piccolissima che dice questa porzione di disco non è più assegnata a nessun file, però non si sognano nemmeno di cancellarla in nessun modo. Questo può essere anche un vantaggio, infatti magari qualcuno di voi ha cancellato accidentalmente qualche file, poi sotto DOS ora non esiste un comando undelete, uno fa undelete il nome del file e magicamente, se le cose non si sono corrotte troppo nel mentre, il file torna su perché l'informazione effettivamente era ancora bella e memorizzata all'interno delle tracce del disco. Paradossalmente questo può vanificare anche l'utilità degli archivi crittati. Perché questo? Perché io creo un archivio crittato, va bene? Cosa ci metto nell'archivio crittato? Ci metto qualche informazione che io presumibilmente ho già sul disco, no? Quindi dico, bene, mi faccio l'archivio crittato, ho tutte le mie informazioni memorizzate belle sul disco, mi faccio l'archivio crittato, lo monto, ce le copio dentro, cancello le vecchie informazioni e non ho ottenuto praticamente niente, perché le vecchie informazioni sono ancora memorizzate nello spazio non più allocato ai file vecchi che le contenevano. E quindi si pone la necessità effettivamente di eliminare fisicamente l'informazione dal disco. Per questo esistono diverse utility su varie piattaforme, ne ho elencate alcune, ma l'elenco non è sicuramente esaustivo. Anzi, per Linux esiste addirittura esistono due in realtà, metodi, diciamo, più usati. Uno è un supporto addirittura a livello kernel per la cancellazione sicura, quindi quando uno rimuove un file effettivamente tutto ciò che c'è dentro viene riempito di dati random oppure di zeri, ora non so esattamente com'è che funziona. Wipe, che funziona invece in modalità utente, sfruttando un meccanismo un po' particolare, ma non voglio entrare nel dettaglio. Altri serbatoi di informazione sensibile, come è già stato anche accennato in precedenza, sono le hash dei browser, per esempio, in cui viene memorizzata l'informazione relativa ai siti che si sono visitati, e il contenuto delle file o partizioni di scambio per la memoria virtuale, come dicevo prima. Quindi, se uno è assolutamente interessato a proteggere la privacy di ciò che c'è sui dischi, deve tener conto anche di questo, e anche per questo ci sono delle utility che automaticamente all'uscita del sistema cancellano in maniera permanente informazioni di questo tipo. Per il contenuto in realtà delle partizioni di scambio per la memoria virtuale c'è un discorso molto complesso da fare, in quanto uno non è che può prendere la memoria virtuale, la gestisce soltanto il sistema, l'utente non può arrogarsi il diritto di decidere ciò che va o non va sulla memoria virtuale, non si può fare, quindi è tutto un discorso a parte, ma non voglio entrare nemmeno qui troppo nel dettaglio, non avrebbe molto senso. Dunque, un aspetto, fin qui non penso ci siano grossi problemi, insomma, il problema è, cioè, l'idea è piuttosto banale. Dei metodi invece a cui è già stato accennato in precedenza e che sono, rappresentano un ulteriore irrobustimento rispetto alla crittografia classica, sono i cosiddetti metodi steganografici. Qual è l'obiettivo di un metodo steganografico, oppure dell'arte della steganografia, perché non esiste soltanto la steganografia elettronica, ma esiste anche la steganografia classica, diciamo, come arte, era usata fin dagli antichi, e l'obiettivo è quello di celare non solo il contenuto dell'informazione, e questo è ciò che si ottiene con l'applicazione della crittografia, ma la stessa esistenza dell'informazione, cioè, ovvero si deve poter negare con ragionevole certezza che l'informazione esista effettivamente. Quindi l'approccio ideale a questo quale sarebbe? Sarebbe quello di nascondere in qualche modo, attraverso procedure non meglio identificate, dei dati, ad esempio un messaggio di testo, in dati di tipo diverso che prendono nome dei contenitori, senza che i contenitori, i dati, diciamo, memorizzati nei contenitori, assumano delle connotazioni tali da rivelare la presenza dei dati estranei, cioè dei dati nascosti. E in modo tale che i dati divengano evidenti soltanto a fronte delle credenziali necessarie per appunto accederci. Appunto, l'impiego tipico di queste tecniche quali possono essere, come già accennato negli interventi precedenti, o dove l'uso della crittografia è ristretto, dove non è possibile effettivamente, o per ad esempio anche per problemi di tipo politico, dove appunto l'uso della crittografia è ristretto, oppure anche per funzioni di cosiddetta marchiatura digitale, watermarking, o ad esempio per includere le informazioni, ad esempio di copyright su delle immagini o su dell'audio, che cosa che viene fatta comunemente anche per le immagini distribuite in rete. Un effetto collaterale non eliminabile di queste tecniche, dovute al fatto stesso che si deve poter negare l'esistenza dell'informazione, quindi il tutto deve sembrare come se l'informazione esistesse, è che la modifica del contenuto originale, ovvero del contenitore dell'informazione, crea un degrado dell'informazione nascosta. Nessun meccanismo, infatti, se non la chiave, può rivelare il contenuto. Okay? Quindi se modifico accidentalmente o volutamente il contenitore, è chiaro che il messaggio contenuto segreto all'interno del contenitore viene degradato, appunto perché il procedimento che modifica i dati del contenitore non è a conoscenza della sua esistenza, semplicemente. Nei confronti di questi tipi di tecniche esistono dei procedimenti detti di steganalisi che sono volti a identificare le tracce che inevitabilmente, direi, il procedimento steganografico lascia nel messaggio originale. Questo ovviamente in modo indipendente dalla conoscenza dei dati originali che ci ho messo dentro, altrimenti non ha molto senso. Quindi si ha necessità di robustezza sia nei confronti di due fenomeni. Il primo fenomeno è proprio quello del fatto del degradamento del contenuto del messaggio segreto nei confronti di modifiche accidentali o meno del contenitore, e poi robustezza nei confronti della tecnica di steganalisi. Cioè un procedimento steganografico è tanto più efficace quanto più è resistente ad attacchi fatti verso procedimenti steganografici noti. Allora, velocemente, qui gli approcci che normalmente si hanno al problema della steganografia sono tre: sostitutivo, selettivo e costruttivo. L'approccio sostitutivo è quello più comunemente utilizzato ed è basato sulla modifica dei dati del contenitore in modo che questi contengano il messaggio, cioè che si possa rivelare a fronte delle opportune credenziali il messaggio in modo tale che il contenitore subisca delle minime alterazioni. Chiaramente requisito fondamentale per utilizzare la steganografia in un supporto qualunque di questo tipo con questo approccio è che il messaggio sia a sua volta criptato, chiaramente. Ad esempio si può utilizzare un esempio semplice, è quello di nascondere, va bene, all'interno di un file audio un messaggio segreto. Com'è che si fa? Voi dovreste aver presente com'è che funziona il campionamento dell'audio, no? Ogni campione che viene acquisito da un convertitore analogico digitale viene memorizzato in una sequenza di bit. 16 bit sono ad esempio una risoluzione decente per tutte le applicazioni, quindi per ogni campione dell'audio che voi acquisite o riproducete è codificato, facciamo conto, in 16 bit. Il procedimento steganografico consiste in questo: sostituire il bit meno significativo dei 16 che rappresentano ogni campione con un bit del messaggio segreto. Quindi, in pratica, per ogni 8 bit, facciamo conto, del messaggio segreto ci vogliono 8 parole, 8 campioni dell'audio. Chiaramente, qual è la cosa gustosa di tutto questo? La cosa gustosa di tutto questo è che il bit meno significativo di ogni campione dell'audio, va bene, poiché dà un contributo molto piccolo e molto spesso che si può confondere con il rumore, va bene, all'ampiezza del segnale, praticamente non ci dà né un'idea qualitativa né un'idea quantitativa del fatto che abbiamo fatto la sostituzione a bella posta per nascondere il messaggio segreto all'interno del file audio. Il file audio suonerà esattamente come prima, perché la risoluzione, l'errore di quantizzazione a livello del primo bit è tranquillamente confrontabile con il rumore che può scaturire da varie sorgenti. Questo è un approccio elementare, però abbastanza semplice, insomma, da capire. Si ha poi un approccio selettivo, che è piuttosto utopistico, che è basato sulla ripetizione di un esperimento che ha esito aleatorio, quindi non deve dare sempre gli stessi risultati, perché altrimenti non va avanti in nessun modo, finché non si verifica una condizione desiderata. E in questo caso l'esito dell'esperimento è il contenitore, cioè io pubblico il risultato dell'esperimento. La condizione che si viene a verificare è in realtà il codice. In questo caso ripeto tante volte un esperimento finché una piccola caratteristica che io tengo sotto osservazione non si verifica. Va bene? A questo punto io acquisisco il risultato dell'esperimento e chi dall'altra parte sa dove andare a guardare vede se questo messaggio ha la caratteristica, se questi dati che io gli ho mandato ha la caratteristica steganografica oppure non ce l'ha. Poi c'è l'approccio costruttivo, è simile all'approccio sostitutivo, è applicato ai segnali rumorosi e mira a sostituire al rumore esistente nel segnale stesso un contenuto segreto con caratteristiche statistiche analoghe a quelle del rumore, in modo che un'analisi statistica, un'analisi basata su, che so, lo spettro di potenza, vabbè, lasciamo perdere, comunque analisi di tipo statistico sulle proprietà del segnale, non riveli effettivamente la presenza del cifrato. Dunque, Basati su queste tecniche faccio accenno a due applicazioni nel campo della difesa della privacy in sistemi informatici, che sono i file system steganografici e gli archivi steganografici. Dunque, il file system steganografico è essenzialmente la trasposizione appunto in chiave steganografica del file system criptato. Cioè, abbiamo un contenitore in cui sono memorizzate delle informazioni visibili a tutti, cioè chiare, non nascoste, va bene? E nella parte di questo contenitore che normalmente non è non è impiegato per contenere le informazioni in chiaro, le informazioni presenti, come possono essere ad esempio i file su un'unità logica del file system, memorizzare delle informazioni. In questo caso ho preso come esempio lo stegfs, che è disponibile per piattaforma Linux allo stato attuale solo per il 2.2, spero che lo sviluppino anche per il 2.4, che adesso è il kernel più aggiornato. Praticamente quello che fa è aggiungere dei livelli nascosti a un file system nello spazio libero, che divengono evidenti soltanto quando si fornisce la password, la passphrase corretta. Con queste caratteristiche, il fatto che quando uno ha aperto un certo livello, ora vi faccio vedere un disegnino, risulta ragionevolmente complesso rivelare l'esistenza dei livelli successivi. Ogni livello, una volta aperto, viene visto come un'unità logica, anche in questo caso, e chiaramente l'effetto collaterale è che la modifica di un certo livello può danneggiare i livelli più profondi, cioè successivi in ordine. Faccio vedere velocemente che cosa è che succede in questo caso. Io ho formattato una partizione regolare e ci ho memorizzato dentro dei file e l'ho montata, per esempio la home in un sistema Unix, è la directory dove normalmente vengono memorizzati i file di dati degli utenti. Poi ho dello spazio libero che io posso cominciare a riempire con dati random. Ok? Non ci metto tutti i zeri, perché se ci mettessi tutti i zeri al momento in cui vado a memorizzare delle informazioni in più, uno mi viene a dire, dice, guarda, te lì c'hai il file system allocato, delle informazioni che io non so che cosa sono, degli zeri, oltre allo spazio già allocato hai qualcos'altro, va bene? Quindi la prima cosa che si fa è quella di riempire con dati random lo spazio libero, ok? Questa è la creazione del primo livello. A fronte di una passphrase, poi questo spazio libero, va bene, viene mappato come file system. A questo punto io ci posso memorizzare dentro dei dati, ok? E poi chiuderlo in qualche modo. Cosa succede? Questo procedimento può essere ripetuto. Chiaramente ogni modifica a questa parte qua del file system può invadere lo spazio che dal suo punto di vista è libero, ma dal punto di vista del file system steganografico non lo è, e distruggerlo in qualche modo. Questo può essere ripetuto a vari livelli. Questo che compare come spazio libero a fronte di una passphrase di passaggio dal livello 0 al livello 1 può diventare un qualcosa con un senso ed essere mappato come un file system regolare, lasciando lo spazio libero ancora nel limbo, ovvero ci saranno dati, non ci saranno dati. E poi il sistema chiaramente è fatto in modo che una volta che uno ha raggiunto un livello, va bene, è ragionevolmente difficile capire se a livelli successivi c'è qualche cosa oppure no. A fronte della passphrase di passaggio dal livello 1 al livello 2 compare il secondo livello e così via. Il fatto che ci siano più livelli è abbastanza semplice, perché se ce ne fosse uno solo sarebbe abbastanza limitativa la cosa, perché uno vede una partizione. Ok, te nella tua macchina hai questa partizione, io non so che cosa c'è, però ci hai memorizzato i driver per fare i file system steganografici. A questo punto qualcosa da qualche parte hai, no? Quindi uno può tranquillamente giustificare la presenza sul sistema dei driver per i file system steganografici con il solo primo livello. Cioè, sì, ok, io ho i driver per i file system steganografici perché ho memorizzato questa informazione qui, cioè quella di primo livello, e uno gliela rivela. A quel punto però non è possibile sapere con certezza se esistono altri livelli oppure no, quindi magari io memorizzo tutti i miei vecchi segreti nei livelli successivi e in questo caso sono abbastanza sicuro. Sono anche difeso dal fatto che ho effettivamente un sistema di steganografia sulla mia macchina. Abbastanza chiaro questo. E questo è distribuito con licenza CPL. Nelle slide che poi troverete nel Crypto CD ho messo tutti i riferimenti agli URL in cui potete reperire questo software per provarlo. Un altro software libero che gestisce archivi stereografici è OutGuess, non ha niente a che fare con i file system in questo caso, lavora a livello di singolo file. Esiste per le piattaforme più svariate perché non ha nessun, diciamo, nessun aggancio con il particolare sistema e gestisce l'incapsulamento dei dati nei bit ridondanti di formati vari. Tipicamente vengono usate le immagini JPEG, ma possono essere utilizzate altri formati di dati se gli si dice al programma su come operare, diciamo, su questi formati. Non entriamo nel dettaglio. E le ultime versioni di questo programma sono considerate, almeno dagli autori, immuni ai test steganalitici statistici conosciuti. Il sistema fornisce inoltre una misura della rivelabilità della presenza del contenuto. Da fuori un indice che è basato chiaramente sulla tipologia del contenitore, cioè dell'immagine che gli abbiamo fornito, ovvero quanta ridondanza essenzialmente da sfruttare c'è nei dati che gli abbiamo fornito, e fornisce appunto quest'indice. Contestualmente a questo programma c'è un altro utility che si chiama Steg Detect e che è un tool di steganalisi, serve a rivelare la presenza di contenuto steganografico generato da vari algoritmi noti, ovvero riconosce la fingerprint, la traccia, va bene, del passaggio di questi algoritmi steganografici sui dati a cui viene applicato. Una volta che uno si è reso conto che su un certo insieme di dati è stato applicato un particolare algoritmo utilizzando questo Steg Detect, può ad esempio tentare, una volta noto l'algoritmo, un attacco addizionario sulla passphrase. E questo Steg Break è un altro tool che serve proprio a far questo. Gli si passa il container, gli si passa il tipo di algoritmo che presumibilmente è stato usato per creare il cifrato, e questo comincia a bombardare l'archivio con un attacco addizionario, cioè provando tutta una serie di possibili passphrase. Questo è tutta una serie di tool distribuiti sotto la licenza più libera che c'è, che è la licenza BSD. Ci potete fare quello che vi pare, compreso utilizzarli per scopi commerciali e metterli in programmi proprietari, tutto ciò che volete. E vabbè, un piccolo esempio, qui abbiamo un'immagine image JPG che con un grosso balzo di volontà ho preso dal sito stesso di OutGuess, è questa qua. Ok, il programma OutGuess cosa fa? Proviamo, mi sono scritto la linea di comando perché tanto in questa situazione non me la sarei mai ricordata. Si utilizza in questo modo, gli si fornisce la passphrase, passo, va bene, bruttissima passphrase anche in questo caso, gli si dà il nome del cifrato, che in questo caso ho chiamato segreto.txt, il nome dell'immagine e il nome dell'immagine di uscita, image 2 per esempio, image2.jpg. Questo fa tutta una serie di elaborazioni. In realtà quello che fa cerca di utilizzare più metodi, utilizza un indice di prestazione per i vari metodi che utilizza. In realtà il metodo è sempre lo stesso, ma lo perturba utilizzando un SID, un numero che inizializza l'algoritmo, trova quello che dà l'indice di prestazione massimo e utilizza questo algoritmo per fare l'embedding del testo cifrato all'interno dell'immagine. A questo punto io mi sono trovato sul disco quest'altra image 2, vabbè, la vedo, è uguale. Sicuramente se non riescono a farlo con i tool statistici, sicuramente non ci si riesce noi a capire che l'immagine è cambiata guardandola a vista. E intanto vediamo cosa c'è nel segreto. C'è scritto testo segreto. Utilizziamo OutGuess all'incontrario per rivelare il contenuto, gli diamo ovviamente la passphrase che era passo, ok, -r out, perché no, out, l'ho chiamata image 2, image2.jpg, quale immagine intendiamo sottoporre al procedimento di decrittazione e poi rivelato txt. Questo lavora, ce l'ha fatta, cat rivelato, è un testo segreto, e abbiamo recuperato a fronte della passphrase il testo segreto. Torniamo al nostro discorso. Quanto tempo ho? Va bene, ok. Per vedere che cosa invece si fa in rete che non sia, già stato, diciamo, discusso ampiamente negli interventi precedenti. Cominciamo con un breve accenno sui file system crittografici distribuiti. Cos'è un file system distribuito? Un file system distribuito è un meccanismo di condivisione dei file system attraverso più sistemi. Un esempio tipico è il NetBIOS, che è il meccanismo con cui i sistemi Microsoft condividono le cartelle, oppure l'NFS nei sistemi Unix. In questi sistemi manca il supporto crittografico, il che vuol dire che il contenuto degli archivi può essere letto impunemente mediante intercettazione del traffico, lo sniffing di cui si è già parlato prima. Okay? Quindi il contenuto degli archivi è pubblico. Poi le procedure di autenticazione e del client, tanto a livello di host che a livello di utente, molto spesso fanno ridere. Per esempio l'NFS ha un meccanismo di autenticazione assolutamente inadeguato nei confronti sia della sicurezza del sistema che della privacy dei dati, e chiaramente queste carenze provocano anche la possibilità di modifica non autorizzata del contenuto degli archivi condivisi, ottenuta tramite attacchi basati su protocolli di rete, come nel caso dell'NFS. NFS è uno dei sistemi assolutamente meno protetti in assoluto nei confronti di questi tipi di attacchi. Si ha quindi la necessità di avere meccanismi intanto di autenticazione sia dell'host presso il server che dell'utente che deve legittimamente accedere ai dati, utilizzando ovviamente meccanismi crittografici a chiave pubblica, e gestione sicura delle file handle. Vabbè, questo è, lasciamo perdere cos'è la gestione sicura delle file handle, e ovviamente la cifratura del contenuto in transito, e se possibile anche delle funzioni di integrità, cioè che verificano che le transazioni del file system distribuito effettivamente avvengano in modo corretto e non ci siano attacchi nel mezzo, possano rivelare attacchi. Faccio menzione velocemente a un file system per Unix che si chiama SFS, Self-Certifying File System, che soddisfa tutti i requisiti che ho accennato in precedenza, e dà una gestione molto, molto leggera e molto, molto facile da usare, almeno dal punto di vista del client, che è distribuito sotto licenza GPL. E faccio accenno brevemente anche altri due progetti, CFS e TCFS, che sono un po' diversi, diciamo, rispetto a questo. Comunque non entro nel dettaglio. E ora, come si dice, qualcosa di completamente diverso. Dunque, abbiamo parlato prima di PGP, di funzioni crittografiche a livello di applicazione, come si dice, quindi a livello della singola applicazione che si fa, come può essere ad esempio la posta elettronica crittata con PGP. PGP ha a che fare soltanto con il fatto che siamo in presenza di un file, lo vogliamo crittare, lo vogliamo mandare attraverso un qualunque mezzo. PGP può lavorare tranquillamente in maniera indipendente dal fatto che sia presente o meno una rete. In questo caso invece scendiamo un gradino sotto e ci occupiamo del supporto generico del crittografico alle funzioni di rete, ovvero questo è un po' l'anello di congiunzione fra tematiche strettamente legate alle privacy e tematiche legate alla sicurezza propriamente detta dei sistemi, e parliamo appunto del cosiddetto Secure Socket Layer SSL, che fornisce funzioni generiche per le transazioni sicure su rete, provvedendo per funzioni di autenticazione a chiave pubblica sia del server presso il client che opzionalmente del client presso il server, con supporto per certificati digitali firmati da autorità di certificazione. Questo è quello che comunemente utilizzate con il vostro browser web quando vi connettete a un protocollo HTTPS, ad esempio per fare delle transazioni di home banking, ad esempio, è quello che utilizzate. Quello che succede è semplicemente che fate una transazione di tipo HTTP su supporto SSL, non fate altro. Inoltre questo SSL fornisce funzione per la criptazione della sessione, quindi garantendo la privacy appunto del contenuto, e svolge anche funzioni di verifica dell'integrità dei dati contro la protezione dalla corruzione intenzionale o meno e della coerenza della transazione. Come molti altri metodi di applicazioni tecniche crittografiche alle comunicazioni di rete, è soggetto a tecniche di analisi di traffico, ovvero a tecniche che permettono di rivelare non il contenuto ovviamente della transazione, ma delle informazioni di contorno che possono essere utili a guadagnare altre informazioni, volendo anche sul contenuto della transazione, tipo la lunghezza e insomma così via. Non entriamo comunque nel dettaglio. Quello che è interessante è che questo layer, questa tecnologia opera fra livelli di applicazione, come si dice, trasporto, ovvero tra i protocolli di rete utilizzati dalle singole applicazioni, quindi HTTP per il web, FTP, POP3 per la posta elettronica e via dicendo, e il cosiddetto supporto di trasporto, ovvero i protocolli che permettono l'instradamento dei dati delle applicazioni verso la rete. Quindi si ha il vantaggio che l'impiego di questa tecnica è trasparente al protocollo d'applicazione, ovvero l'applicazione stessa, il browser web, il client di posta, potrebbero non saperne niente dell'esistenza dell'SSL. In realtà non è vero, perché l'SSL è proprio per il fatto che opera in questo a questo livello qua, ha bisogno di un'interfaccia diversa con i livelli che ci stanno sotto. Comunque in realtà a livello pratico semplicemente si tratta di far presente al client che si utilizza questo tipo di connessione, perché utilizza delle porte diverse, insomma non è troppo trasparente. E esistono quindi per l'applicazione di questa tecnica SSL applicazioni lato server che hanno supporto integrato, quindi per esempio Apache Server Web oppure anche l'Internet Information Server di Microsoft. Esistono dei wrapper generici tipo S-Tunnel che permettono di data una qualunque connessione client server TCP di applicare lo strato SSL a questa connessione, quindi in maniera totalmente indipendente dalla particolare applicazione. Ed esistono anche delle librerie di sviluppo libere che si chiamano Open, poi esistono tantissime altre implementazioni, chiaramente faccio accenno soltanto a queste, ma ne esistono molte altre. Questa è un'implementazione libera OpenSSL che comprende delle librerie di programmazione e delle utility per la gestione delle chiavi, dei certificati e così via, in modo che chiunque si possa sviluppare delle applicazioni che hanno supporto SSL. Ho un breve accenno all'SSH. SSH è una trasposizione del concetto dell'SSL applicato all'accesso interattivo ai sistemi, ai terminali. Essenzialmente un accesso interattivo a un terminale di un sistema Unix può essere fatto oltre che con i servizi ormai da seppellire, come c'è in una come si vede in una immagine buffa si vede sul sito di OpenSSH, in cui si vede che l'SSH con una pala al cimitero seppellisce il Telnet e i servizi di SDR Star, che sono i servizi tipicamente utilizzati per l'accesso interattivo e la copia dei file tra sistemi Unix. E quindi questo SSH elimina la necessità per questi servizi, che hanno la caratteristica di far viaggiare sulla rete in chiaro tutti i dati, password comprese, quindi senza contare il fatto che aprono la porta a tutta una serie di altri attacchi basati su non soltanto sullo sniffing, ma anche sui protocolli di trasporto, a cui ovviamente non accenniamo. La Secure Shell SSH fornisce supporto per autenticazione a chiave pubblica, tanto degli host quanto degli utenti, la cifratura della sessione, ovviamente, funzioni di integrità dei dati mediante funzioni di checksum, di hash, che cambiano tra le varie implementazioni. Ci sono due versioni, diciamo così, del protocollo SSH, SSH1 e SSH2. Ora il più usato è l'SSH2, fra l'altro l'SSH1 aveva una vulnerabilità proprio a questo livello, a livello del checksum, e dà la possibilità di creare dei tunnel generici TCP peer-to-peer criptati. Ovvero, che cosa vuol dire? Che io posso, una volta stabilito la connessione in SSH con un'altra macchina, posso fare in modo che altri tipi di connessioni, per esempio una connessione per ricevere posta, oppure una connessione per HTTP o FTP o qualunque altra cosa, possa passare attraverso il tunnel sicuro che si è stabilito per l'accesso interattivo. Questo è un optional che offre SSH, e inoltre offre la possibilità di incapsulare sempre nel tunnel sicuro le sessioni X-Window, che sono i terminali grafici, per intendersi, dei sistemi Unix. Esistono due implementazioni maggiori di questo protocollo, e sono SSH, che è libero, e invece un'implementazione diciamo così proprietaria, sì, in realtà è proprietaria perché non è libera, SSH, che è, diciamo, l'implementazione originaria da cui si è generato poi in futuro anche l'evoluzione verso OpenSSH. Due implementazioni maggiori, consiglio OpenSSH. Ultima cosa, volevo fare una specie di passo avanti per quanto riguarda questo tipo di tecniche e accennare a IPsec. IPsec ha, rispetto a SSL o comunque ad altri sistemi, diciamo, di cifratura che agiscono a vari livelli delle comunicazioni in rete, cosiddetto modello ISO-OSI, è IPsec che agisce, diciamo per così dire, a livello globale, cioè può incapsulare un qualunque tipo di connessione che si basi sull'IP. In realtà l'SSL è un gradino sopra, quindi ha delle limitazioni. Quello che si può fare con IPsec è in pratica vedere in modo assolutamente trasparente un altro sistema o un'altra rete, va bene? Come se fosse in locale, ad esempio, con la differenza che tutto ciò che caratterizza la comunicazione fra queste due reti può essere fatto. Possibilità di incapsulare sempre nel tunnel sicuro le sessioni X-Window, che sono i terminali grafici, per intendersi, dei sistemi Unix. Esistono due implementazioni maggiori di questo protocollo, e sono SSH, che è libero, e invece un'implementazione, diciamo così, proprietaria, sì, in realtà è proprietaria perché non è libera, SSH, che è, diciamo, l'implementazione originaria da cui si è generato poi in futuro anche l'evoluzione verso OpenSSH. Due implementazioni maggiori, consiglio OpenSSH. Ultima cosa, volevo fare una specie di passo avanti per quanto riguarda questo tipo di tecniche e accennare a IPsec. IPsec ha, rispetto a SSL o comunque ad altri sistemi, diciamo, di cifratura che agiscono a vari livelli delle comunicazioni in rete, cosiddetto modello ISO-OSI, è IPsec che agisce, diciamo per così dire, a livello globale, cioè può incapsulare un qualunque tipo di connessione che si basi sull'IP. In realtà l'SSL è un gradino sopra, quindi ha delle limitazioni. Quello che si può fare con IPsec è in pratica vedere in modo assolutamente trasparente un altro sistema o un'altra rete, va bene? Come se fosse in locale, ad esempio, con la differenza che tutto ciò che caratterizza la comunicazione fra queste due reti può essere fatto su supporto, su reti non sicure, come può essere internet, e in modo ovviamente crittografato e quindi non riconoscibile. Si hanno infatti da parte di PSEC funzioni per le comunicazioni sicure tra reti IP con funzione di autenticazione archiave pubblica dei sistemi partecipanti con un protocollo che si chiama IKE, e autenticazione dei dati in transito con un protocollo che si chiama AH, e autenticazione e criptazione del traffico con un protocollo che si chiama ESP. Ne esistono in realtà altri. Questo chiaramente non ha bisogno del supporto di nessun protocollo di trasporto, non si basa sul TCP per esempio, sull'UDP, che sono protocolli che diciamo vengono utilizzati poi dalle varie applicazioni, è assolutamente indipendente, sono protocolli che stanno a un livello più sotto, non hanno nessun bisogno di supporto, ed è questo che rende possibile effettuare un networking trasparente in questo modo. E in questo modo si ha appunto la realizzazione di tunnel sicuri a livello IP tra reti fidate attraverso reti non fidate. Quindi si ha una totale indipendenza dai protocolli di alto livello, perché si vede l'immagine che si ha noi attraverso una connessione IPsec è quella di vedere un'altra macchina con una certa interfaccia di rete, quindi ci possiamo buttare sopra quello che ci pare, indipendenza dalla tecnologia di rete, ovvero livelli inferiori, perché ad esempio un altro modo per realizzare una comunicazione sicura fra reti è installare ad esempio uno scatolotto a livello delle scale di rete, per esempio, che fa le funzioni di crittatura, ad esempio. Questo può essere un altro modo. Questo invece fa tutto in maniera assolutamente virtuale e non si ha nessuna necessità di supporto da parte del singolo protocollo, perché opera a livello basso. Le due tipiche applicazioni sono quelle della creazione di reti private virtuali e i Road Warriors, che vado a illustrare con una piccola immagine. Si vede? Praticamente quello che si realizza con questo protocollo IPsec è la totale trasparenza della LAN 3, cioè di una rete locale, nei confronti di un'altra rete locale che comunicano fra di loro attraverso internet o comunque una rete non sicura. Quello che succede è che il traffico tra la rete 1, ad esempio, e la rete 3, tra la rete 1 e la rete 2, così via, avviene tutto in modo crittato, in modo da non poter essere intercettato in nessun modo, e ciascuna delle reti, va bene, delle reti LAN 1, LAN 2 e LAN 3, vede le altre come se fossero delle reti locali, fra virgolette. Okay? Quindi c'è un meccanismo di routing virtuale diretto, chiamiamolo così, fra questa rete e questa rete, mentre invece in realtà quello che succede è che l'informazione transita attraverso una rete non sicura, come può essere internet. Il Road Warrior è semplicemente un omino col portatile, un commesso viaggiatore che vuole connettersi a una certa rete in modo sicuro, e può tranquillamente farlo. Con il PSEC è possibile, utilizzando un qualunque POP di accesso alla rete internet, diventare un nodo della rete virtuale e connettervisi attraverso la rete non sicura, cioè virtualmente. Il commesso viaggiatore, pur connettendosi a un provider che gli darà chissà quale indirizzo IP, chissà quale sarà il routing tra il punto dove è collegato lui e la rete a cui si vuole connettere, lui diventa virtualmente un nodo di questa rete qua, in modo del tutto trasparente e in modo tale che nessuno sulla rete non sicura possa riuscire a capire cosa sta facendo, se non il fatto che si è connesso, perché si vede una connessione di tipo IPsec, per l'appunto, che non è un protocollo che ha a che fare con i comuni protocolli con cui viaggia l'informazione su internet. Questo previene in blocco vari attacchi a protocolli di livello superiore, quindi tipo man in the middle, di cui abbiamo già parlato prima, sottopone ad autenticazione e criptazione l'intero traffico IP tra le reti partecipanti, ma non, attenzione, quello all'interno delle reti stesse, cioè tutto ciò che viaggia qui dentro viaggia in chiaro, perché le funzioni di autenticazione e cifratura del traffico vengono fatte dai gateway, cioè ovvero dalle macchine che si occupano di interfacciare la rete locale con la rete non sicura. Quindi chiaramente non è un protocollo sicuro end-to-end come può essere il PGP. PGP è un protocollo sicuro end-to-end perché l'informazione arriva crittata fino all'utente finale. Questo non succede per quanto riguarda l'IPsec. Ok? Chiaro? Perché col PGP può, lavorando a livello d'applicazione, io ricevo l'informazione crittata ed è il mio compito decrittarla. Invece nel caso dell'IPsec, prima che l'informazione arrivi al particolare computerino che sta qui dentro, è già stata decrittata dal gateway, per cui tutto ciò che è qui dentro è vulnerabile. Chiaramente questo è il prezzo che si paga per avere la generalità. E ovviamente come protocollo SSL è soggetto a tecniche di analisi del traffico. Una caratteristica molto interessante, che però è ancora in nuce e che speriamo venga sviluppata in modo significativo e consistente, è quella dell'opportunistic encryption, che è una modalità di funzionamento dell'IPsec essenzialmente, o comunque di alcune implementazioni, che permette la creazione di un tunnel criptato al volo senza che le reti o le macchine partecipanti si conoscano in nessun modo, perché in realtà l'IPsec presuppone che le macchine partecipanti abbiano ognuna la chiave pubblica dell'altra, perché il meccanismo di autenticazione avviene a chiave pubblica. In questo caso, bene, quello che si potrebbe avere è che quando io voglio iniziare una connessione con un certo sistema o con una certa rete, bene, questo mi spari la chiave pubblica con cui io posso direttamente iniziare una comunicazione di tipo IP criptata. Quello che si è pensato di fare è quello di aggiungere nel DNS, ovvero nel sistema che io utilizzo per risolvere gli indirizzi IP di alcuni sistemi a fronte dei nomi, dei record che contengono le chiavi pubbliche del sistema a cui mi vado a connettere. Quindi in realtà quando io cerco di accedere a una macchina per nome, semplicemente non cerco solo il suo indirizzo IP, ma cerco anche la sua chiave pubblica che mi viene data. A questo punto io inglobo la chiave pubblica, inizio l'handshaking e mi connetto in maniera assolutamente sicura a questo sistema. Chiaramente non siamo ancora granché pronti per questo, perché il sistema DNS in sé non è un sistema molto sicuro. È molto facile, fra virgolette, per come funziona il DNS, compromettere i risultati che un server DNS può dare. Quindi in realtà, ho scritto qua Secure DNS, ci sono delle implementazioni del DNS sicure allo studio, quindi quando magari saremo un pochino più robusti sotto questo punto di vista, potremmo ottenere con l'opportunistic encryption un notevole vantaggio, perché un suo impiego estensivo praticamente blinderebbe internet nei limiti del possibile, in quanto qualunque connessione io voglia stabilire con un qualunque host, questo viene preceduto da una autenticazione a chiave pubblica e dalla cifratura della sessione. Quindi si avrebbe in pratica un ambiente in cui la sicurezza e la privacy sono il default per ogni tipo di comunicazione di rete. E questo non è banale. Volevo terminare con un piccolo esempio pratico, di rete privata virtuale. Qui siamo, supponiamo di essere in questa situazione qua. Abbiamo internet, abbiamo due reti che sono simboleggiate dalla rete nord e dalla rete sud, che si connettono a internet in punti diversi dell'universo, attraverso due gateway che si chiamano in questo caso Urza e Cisel, perché sono i nomi di queste due macchine che io ho qua, mentre Nord e Sud sono due macchinette virtuali che girano ciascuna dentro queste due macchine qua, e la rete internet in questo caso è rappresentata da questo bel cavo che ho qui. Comunque la cosa in sé non cambia di molto. Quello che abbiamo è la seguente cosa, vabbè. Vado a vedere, queste praticamente sono queste due reti, nord e sud, che sono due macchine, due gateway, Cisel e Urza, tra di loro interfacciati su internet mediante IPsec. Andiamo qua, qui siamo già pronti, qui abbiamo la macchina sud, che è nella parte di sopra, di sotto della rete privata virtuale, in cui entro, va bene? Sono in sud e di qua abbiamo la macchina nord, in cui entro anche qui come root. A questo punto cerco di stabilire una connessione fra nord e sud. Come lo faccio? Lo faccio con il protocollo più insicuro del mondo, con Telnet, va bene? Faccio Telnet da questa macchina a questa macchina qua. Prima però simulo la presenza di un cattivone che si mette a sniffare la rete sia in internet, ovvero a questo livello qua, in questo caso basta annusare l'interfaccia IPsec 0 su uno di questi due gateway, va bene? E il cattivone invece presente su una rete locale. Questo qui, vi anticipo direttamente che cosa succede, vedete che questo cracker qui ride e questo piange, in quanto questo vedrà tutto e questo non vedrà nulla. Sono su sud, quindi su sud devo annusare IPsec 0 su URSA, sud, questo, sì. No, questo è nord, quindi annusiamo TAP 0 su questo, che è quella interfaccia di rete locale, e poi invece su quest'altro annusiamo IPsec 0, perfetto, ora vado a stabilire la sessione. Da sud faccio telnet nord. Nord login, sono Gianni P, entro, faccio un ls, c'ho un file.txt, chiudo la sessione e vado a vedere cosa hanno visto i due rispettivi cattivi. Questo è il cattivo che stava sulla rete locale. Si riesce, orca miseria, ho chiuso. Rifaccio. Allora, questa era sulla locale. Questa era sulla locale però. No, era sulla... Perché mi fa questo? Dunque, su URSA, ecco, ora mi ero preparato tutto. Dunque, questa hanno usato sulla locale, quindi qui devono usare su quest'altra. Rifaccio tutto. Allora, sull'IPsec, sì, ok, va bene. Vanno usato sull'IPsec. Sì, insomma, comunque l'idea l'avete capita. LS e via. Fine dell'annusamento. No, perché? Perché TCP? No, ho sbagliato. Di qua invece cosa ho preso? Ho preso TCP anche qui, ho annusato sull'interfaccia sbagliata da questa parte. Eccoci. Allora, rifaccio la cosa. Questi sono inconvenienti tecnici. Ok, volevo fare una cosa un po'... Allora, da questa parte e da quest'altra, e vedo sempre TCP. E perché questo? Non lo stavo sull'IPsec.
Forse l'IPsec lui ce lo classifica come TCP.
No, neanche per idea. È SP50, protocollo. Devo farlo funzionare, non c'è verso. Interfaccia IPsec 0. Aspetta, no, mica sull'IPsec devono usare su quella di rete che esce fuori. Fermi tutti, non voglio rubarvi altro tempo, comunque io sono qui, sono su CISEL e CISEL, e beh,
tanto sono pronte altre 50 diapositive per le conclusioni del convegno, naturalmente.
Vabbè, allora, non appena mi riesco a raccapezzare di nuovo, perché a questo punto non devono usare sull'IPsec, perché l'IPsec li prende i dati prima di criptarli, quindi su ETH1 su CISEL e su TAP1 su URSA. Allora qui sono su URSA, quindi qui devono usare su ETH1, no, su TAP. Allora, ok, e da quest'altra parte invece annuso sull'Ethernet ETH1. Ok, rifaccio lo stesso lavoro, se non mi riesce stavolta vi giuro che smetto. E allora lo fa apposta. Qualcosa mi fa pensare, non ho attivato l'IPsec. Punto, no, invece no. Questa è notevole. Comunque cercherò di farlo funzionare, intanto concludiamo, perché se no mi sembra sia molto tardi.